insegnano a mettere le cose in ordine, almeno questo dovrebbero fare i genitori, almeno quelle cose che vengono utilizzate, i giochi, gli abiti, i propri abiti, così pure a scuola, vero? Abbiamo diversi insegnanti qui che insegnano anche ai propri scolari di rimettere a posto le varie cose che utilizzano durante l'ora di lezione. E molto spesso succede che quello che ci insegnano da piccoli, o che non ci insegnano, ce lo riportiamo presso anche da grandi, diventa parte del nostro comportamento, del nostro carattere. L'ordine è importante, è parte della chiarezza, della funzionalità, ma anche dello zelo, della disciplina, del fare le cose bene, insomma. Ma è così importante essere ordinati? Oppure può avere valenza una gravità maggiore di quello che è apparentemente? Così stamattina apriamo le nostre Bibbie e leggiamo da Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, ce la possiamo fare, non so se è collegato, scusate, c'è il trattore. Se puoi portare avanti tu Davide, per favore, grazie. Così leggiamo: fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente, non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi. Ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. E infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù Cristo a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. E se qualcuno non obbedisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitolo come un fratello. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Che il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E così ho intitolato questo messaggio, Ordini e disordine. E vedremo 5 punti che sono ordine per il disordine, l'esempio di ordine, disordine nel lavoro, nota per il disordine e ordine nella lettera. Sono 5 punti, ma li scorreremo abbastanza velocemente. Non a caso il titolo riporta ordini e non ordine, poi vedremo perché. Così siamo alla fine di questa epistola, seconda a questi cristiani di Tessalonica, che ci accompagnati per alcune settimane, qualche mese. Abbiamo visto l'insegnamento dottrinale di Paolo, ma anche la sua soddisfazione per vedere questa Chiesa crescere nella fede. È stata una grande soddisfazione che abbiamo visto nelle settimane precedenti, Paolo poteva dire in un modo sincero, chiaro, diretto. E così alla fine dell'epistola Paolo vuole ribadire l'importanza di seguire certi dettami che lui ha insegnato, ricordando anche la loro esperienza avuta insieme quando lui era con loro. La parola ordine, in italiano, assume diversi significati. Primo, nel senso di sistemazione, mettere le cose al loro posto, questo insomma è un po' il significato più comune, no? Ovviamente disordine è il suo opposto. Poi, in senso figurativo, avere o fare chiarezza in mente, no? Mettere le cose in ordine, a livello più figurativo. poi in senso di successione, di sequenza, primo, secondo, terzo, quarto, l'ordine del giorno, sono gli argomenti che vengono discussi in una riunione, in senso anche biologico, la classificazione del regno animale, del regno vegetale, chi è studente lo ricorda o la sta studiando proprio adesso, in senso di appartenere ad una classe religiosa, l'ordine dei medici, oppure cavalleresca, l'ordine dei templari, o professionale, ordine dei giornalisti, ordine dei notai, dei farmacisti e così via. Oppure nel senso di spesa, un ordine su Amazon. Ed infine nel senso di comando, il caso militare, un comando. E poi partiremo da questa definizione, quest'ultima definizione, cioè il comando. Così vediamo il primo punto e rileggiamo il versetto 6. Fratelli, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Paolo dice vi ordiniamo, quindi vi comandiamo. E come innanzitutto? Nel nostro Signore Gesù Cristo, ad indicare che non è una sua disposizione, ma anzi è una loro disposizione. Parliamo degli destinatari dell'Epistola, che sono Paolo, Silvano e Timoteo. Quindi non è una cosa da parte loro, ma è una cosa da parte del Signore, un preciso comandamento. E cosa comandano? Di ritirarsi, di prendere distanza, di allontanarsi, non necessariamente in un modo fisico, ma dal modo di pensare, dal modo di comportarsi di alcuni che si comportano in un modo disordinato. Prima abbiamo elencato diversi significati, no, della parola ordine, ma qui Paolo dà un significato di ordine, almeno in questo contesto in cui sta parlando, e mette in guardia i credenti di Tessalonica. Paolo spiega cosa vuol dire essere disordinati, e cioè non comportarsi secondo l'insegnamento da lui partito e dai suoi collaboratori. Poi spiega ulteriormente in quali contesti, con quali esempi calzanti, reali, veri. Quindi non è un semplice comportamento dato da un carattere, perché da piccoli ci hanno educato in un certo modo o non ci hanno educato, ma una vera e propria disubbidienza che si può verificare all'interno della Chiesa. O comunque un comportamento non consono da essere chiamati cristiani, tale da destare una certa disapprovazione degli altri. Usando un linguaggio militare possiamo chiamarla insubordinazione. Così passiamo al secondo punto, leggiamo i versetti da 7 a 9. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, ne abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Paolo non solo ricorda gli insegnamenti impartiti a suo tempo, ma ricorda questi credenti che ha dato il suo esempio. Per il tempo che sono stati a Tessalonica si sono comportati in un modo esemplare. Non è presunzione quello di dire sono stato un esempio, quando questo si è verificato. A volte, molto spesso, noi ci mascheriamo da una falsa modestia, no? No, noi queste cose non dico perché sennò pecco di superbia. No, le cose vanno dette. Perché no? Quando si è sicuri? Certo, ovviamente, è meglio che siano gli altri a dircelo per i nostri confronti, ovviamente, se no effettivamente pecchiamo di presunzione, però ogni tanto ci vuole affermare qualcosa di vero, anche se riguarda noi stessi. Quindi nello specifico parla di lavoro, lavoro fisico, lavoro materiale, lavoro secolare, un lavoro svolto però in un modo diligente, zelante, con fatica. Paolo dice giorno e notte, e che mi fa pensare che ha saputo darsi da fare, non tanto perché fosse necessario, ma quanto per il fatto di non essere di peso a nessuno. Questa era un po' la preoccupazione di Paolo, perché aveva paura di essere criticato, oppure aveva paura di vivere sulle spalle degli altri. Evitando proprio ogni forma di critica, ha preferito fare così. Poi troviamo lo scopo dell'esempio, quello di imitare, perché anche i credenti di quella chiesa potessero fare lo stesso. Paolo e i suoi collaboratori, in quanto insegnanti a pieno tempo, avevano il diritto di essere sostenuti. Questo diritto lo vediamo poi avanzare dallo stesso Paolo verso i Corinzi. Così leggiamo in Prima Corinzi 9, da 4 a 14: non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? Dico forse queste cose da un punto di vista umano? Non le dice anche la legge? Difatti, nella legge di Mosè è scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia il grano. Forse che Dio si dà pensiero dei buoi? Non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così. Perché chi ara deve arare con speranza, chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su di voi, non abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi, sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo al Vangelo di Cristo. Io personalmente credo sia importante che la Chiesa sostenga dei servitori a tempo pieno, o comunque si deve predisporre a farlo, anche se parzialmente, non interamente. Però avere questo atteggiamento, questo pensiero verso chi si adopera per l'opera di Dio a tempo pieno. Perché le chiese hanno bisogno di essere seguite, hanno bisogno di essere istruite, discepolate, curate. E non sempre gli anziani riescono a questo scopo pienamente, perché magari sono impegnati con lavori secolari. Quindi lo stesso motivo di Paolo. Il compito di Paolo e dei suoi stretti collaboratori era quindi quello soprattutto di insegnare. Ma evidentemente occorreva anche dare un esempio pratico di come il credente deve essere pronto a rimboccarsi le maniche per fare quello che è necessario. E così anche tutto il resto della Chiesa dovrebbe guardarsi intorno, cominciare a vedere quello che c'è da fare, farlo notare, proporsi. Leggiamo in Ecclesiaste 9:10: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, perché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Passiamo al prossimo punto, disordine nel lavoro, e rileggiamo il versetto 10-12. Per andare avanti, grazie Davide. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali, li esortiamo nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Paolo insiste sull'argomento del lavoro. Sappiamo che per molti di noi il lavoro secolare prende buona parte, no? Nel nostro giornale, vero? Qual è il lavoro che possiamo svolgere? È quello che ci dà da mangiare, semplicemente. E per come la penso io, solo a quello deve servire. Dobbiamo svolgere il lavoro con diligenza. Leggiamo un passo, sempre da Paolo, in Colossesi 3:22-23: servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, secondo la carne, non servendole soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Chiaro? Però non dobbiamo far diventare il nostro lavoro un idolo. Quando stacchiamo dal lavoro, ci deve cascare la penna, così da dire, dobbiamo staccare e pensare ad altro, a quelle altre cose che la nostra vita dobbiamo fare. Allora, per cosa dobbiamo lavorare? Paolo praticamente ammonisce coloro che perdono tempo al lavoro, cioè svolgono affari inutili, che non portano nulla, così si perde solo tempo. È un po' come battere l'aria. E così alcuni, in Tessalonica, se la prendevano comoda, campando sulle spalle degli altri. Da dove nasce questo atteggiamento smodato di alcuni della Chiesa di Tessalonica, per cui Paolo deve intervenire? Si ipotizza proprio dal fatto che si pensava di essere giunti al giorno del Signore. No, vi ricordate qualche tempo fa, abbiamo parlato di questo, no? Questa falsa dottrina che si era insinuata in questa chiesa, secondo la quale si era giunti già agli ultimi tempi, che il Signore stava lì per tornare. E per cui Paolo dovete spiegare che dovevano prima verificarsi alcuni eventi, se vi ricordate. Ecco che alcuni hanno strumentalizzato questa credenza, questa convinzione, per cui vivono un po' la giornata, no? Non facendo più niente, se non fermati, completamente bloccati. Il lavoro deve essere costruttivo e deve portare guadagno, se no è una perdita di tempo. E il cristiano non ha tempo da perdere. Ecco perché Paolo parla di un lavoro tranquillo. Cosa vuol dire lavorare tranquillamente? Vuol dire che il lavoro deve prendere il tempo strettamente necessario che occorre. Non bisogna essere dispersivi, oppure investire in qualcosa che non porta frutti, oppure seguire obiettivi lavorativi che ci creano un particolare stress. Specialmente dopo un certo orario, appunto dicevo, bisogna staccare a una certa ora. Molti di noi hanno un titolo di studio di scuola secondaria superiore, liceo, studi tecnici, qualcuno ha una laurea. Ecco, è bene capire che questi investimenti nello studio, nella preparazione, devono portare uno scopo di natura professionale, che ci danno da vivere, oltre chiaramente a una legittima gratificazione nel lavoro. È chiaro, il lavoro ci dovrebbe piacere, quello che svolgiamo, dobbiamo tendere a ricercare il lavoro per il quale ci siamo preparati, abbiamo studiato. Essere ordinati al lavoro vuol dire essere disciplinati nel fare le cose per cui veramente vale la pena eseguire. Del resto Paolo, nella precedente lettera, se vi ricordate, aveva già fatto notare l'importanza del lavoro, no? Allo scopo anche di una buona testimonianza. Leggiamo in Prima Tessalonicesi, al capitolo 4, versetti 11 e 12, e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli lì fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Quarto punto, nota per il disordine. Leggiamo i versetti da 13 a 15. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare bene, e se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo e non abbiate relazioni con lui affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Paolo ritorna a parlare dei suoi cari. È difficile fare il bene, vero? Ci si stanca, specialmente quando poi non solo non viene riconosciuto, ma addirittura ti si dice il contrario, e lì ti scoraggia. Paolo dice di non stancarsi nell'agire in modo ordinato, anche lavorando per quelli che non lavoravano. Perché se qualcuno non si comporta in modo diligente, se non segue quanto Paolo sta dicendo in questa lettera, non può e non deve farla franca, ma deve essere individuato e bisogna prenderne distanza. Deve comprendere questo atteggiamento sbagliato. Usa l'espressione si vergogni. Ripeto, non si tratta di un semplice carattere, no? Disordinato nel senso comune del termine. È proprio qualcuno che ha una vita disordinata, dissoluta, oziosa, lascivia. Quindi lo scopo della distanza da tenere è di recuperare quel fratello o quella sorella. Così come per la disciplina, che a volte si applica nella Chiesa, verso un credente che non rinuncia al suo stato di peccato, persiste nel peccare e non ne vuole sapere. Ecco perché Paolo dice di non trattarlo come un nemico, fa sempre parte del corpo di Cristo, quindi, ma di ammonirlo, cioè fargli presente continuamente da diversi punti, in diversi modi, il suo stato di disordine. Quindi si parla di disciplina, ma non di scomunica. Attenzione. Vediamo la differenza in un famoso brano che conosciamo, in Matteo 18, versetti 15 e 17. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per cui, mentre nel brano di stamattina vediamo che rimane una forma di legame, di rapporto, no? Con la Chiesa, benché destinata al recupero, nel caso del brano di Matteo la cosa si fa molto più grave. perché vediamo proprio una persistenza in uno stato, in un chiaro stato di peccato, anche perché viene considerato come un non credente, pagano e pubblicano, dice Matteo. E quindi l'azione nei suoi confronti è ben più incisiva. Questa è la differenza che si vince, no? Anche se poi alcuni commentatori dicono che si tratti della stessa cosa, cioè disciplina comune. Comunque, Paolo non lo dice in questo brano, ma è chiaro, è evidente che una preghiera mirata è sicuramente da fare in tutti questi casi. Punto quinto. Ordine nella lettera. Rileggiamo i versetti 16 e 18. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera. È così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E così Paolo conclude, come solito fare, con saluti e benedizioni. Sono le solite parole che troviamo, non nelle lettere di Paolo, che non vogliamo, attenzione, svalutare, trattare con superficialità, attendiamoci, però vogliamo concentrarci particolarmente sul versetto 17. Qui Paolo scrive una cosa particolare. Lui si raccomanda sull'autenticità di questa lettera. Vi ricordate alcune settimane fa, quando abbiamo parlato dei falsi profeti che si spacciavano come emittenti di epistole ispirate? Rileggiamo il brano, si trova in 2 Tessalonicesi 2:2. Di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il Signore, come il giorno del Signore fosse già presente. Chiaro? Però qui abbiamo un problema. Nel canone del Nuovo Testamento, facciamo un po' di esegesi stamattina, non ci fa male. C'è una lettera molto importante nel Nuovo Testamento, di cui non si conosce l'autore. Vi ricordate qual è? Ebrei. Cosa vuol dire per quanto qui dice Paolo? Che forse Ebrei non è ispirata? Ovviamente non voleva dire questo. Voleva semplicemente dire che le sue lettere sono facilmente riconoscibili, proprio perché riportano sempre l'autore, il suo nome. Apro una parentesi appunto su Ebrei, perché abbiamo visto a suo tempo solo lo scopo per capire cosa voleva dire qui Paolo. È vero che ci sono in Ebrei diversi riferimenti che fanno pensare che l'autore sia proprio Paolo. Altri commentatori dicono invece che proprio in virtù di questo versetto, secondo di Seconda Tessalonicesi, Ebrei non può essere assolutamente stata scritta da Paolo. Altri commentatori dicono invece che quando Paolo dice "è così che scrivo", intende quello che dice dopo, cioè la grazia del Signore nostro, eccetera, eccetera. Quindi, siccome nelle sue lettere, quelle di Paolo, alla fine è sempre presente la parola grazia, sappiamo che Paolo impiega molto a parlare della grazia, anche Ebrei non può essere esclusa come di sua provenienza. Infatti, la lettera per Ebrei conclude con il versetto 13:25: la grazia sia con tutti voi. Infine, altri commentatori dicono che l'espressione "è così che scrivo" sta ad indicare la calligrafia di Paolo. Ora, quasi tutte le lettere, sono tutte le lettere di Paolo, sono state scritte sotto dettatura, quasi tutte, scusate, da un collaboratore, classico esempio i Romani, no? Troviamo. Quindi, qui è come se Paolo avesse preso un attimo la penna in mano e avesse scritto lui quella frase. Considerate che le lettere molto probabilmente sono arrivate in originale alle chiese, forse tutte, in originale alle chiese, e poi si è proceduto a fare delle copie. Comunque, quindi, quando si riconosceva quindi la calligrafia di Paolo, era molto evidente. Comunque, rimanendo nel brano di stamattina, il monito di Paolo è semplicemente quello di avvertire che semmai in futuro questi tessalonicesi avessero ricevuto una terza lettera, avrebbe dovuto essere attenti accertandone la provenienza. Dunque, in conclusione, metti le tue cose a posto. Che cos'è questo disordine? Quante volte ce lo siamo sentito dire quando eravamo piccoli, quante volte noi genitori abbiamo detto ai nostri figli? Ma c'è un disordine ben più grave che abbiamo visto stamattina. È chiaro che se dobbiamo definire un disordine così come Paolo descrive, dovremmo prima capire che cosa si intende per ordine. Paolo parlava, in quanto scriveva nelle sue lettere, oltre a quanto già aveva insegnato in presenza, quando era tra di loro. Abbiamo visto anche un altro elemento importante, l'esempio. L'esempio. Paolo poteva dire in questi credenti che erano già loro un esempio. Li leggiamo sempre in Prima Tessalonicesi 1, da 6 a 7. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Ma nel brano di stamattina parlava di se stesso come esempio. Quindi non solo una predicazione a parole, ma anche a fatti. E Paolo a sua volta si definiva imitatore di Cristo. Ricordiamo, leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 11, versetto 1, siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. E questo serve a nostra volta a noi come esempio, che possiamo essere noi un esempio da dare in ogni compito a cui siamo chiamati a svolgere, nella Chiesa, fuori dalla Chiesa. In questo mondo di caos la Chiesa è chiamata sempre di più a essere un sano punto di riferimento, una luce, un faro, in cui la trasparenza, ecco, l'ordine, la disciplina deve regnare, oltre ovviamente l'amore di Dio, quella è la base. Volevo concludere con un verso sempre di Paolo, che si trova in Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 2 a 3. La nostra lettera siete voi, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, è noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Vogliamo pregare. Sì, Signore, Tu hai dato a noi questa responsabilità di essere una lettera vivente. Si deve vedere scritto in modo chiaro chi siamo, quello che siamo diventati, quello che facciamo per Te, immagine Tua, Signore. Così vogliamo essere quella luce che risplende della Tua luce, Signore, come degli specchi. Così grazie per questa opportunità che ci dai di capirlo, di metterlo in pratica, di farlo sempre più nostro. Così, Signore, aiutaci in questo percorso di essere un esempio, di fare la Tua volontà, vivere nell'ordine, nella disciplina, come Tu hai insegnato, Signore. Le regole che non siano fine a se stesse, ma che portino quel profumo, quel frutto dello Spirito in noi. Dacci modo di esserlo, di farlo, Signore, secondo i Tuoi dettami. Nel nome Tuo Santo. Amen.